onda Ma 5 libri, alla scoperta di nuovi autori, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Pino, buongiorno.
Armando Lucatelli, quello di Radio Ma 5.
No, io passavo di qui giusto in caso.
Insomma, Lucatelli, per piacere, me lo metterebbe un disco di Elton John che lo vorrei dedicare ad Anita? È una mia ex.
Sì, è molto ex, credo.
Che non vedo da 45 anni.
Ecco, però... compra un'altra paradugia come se disco.
Vabbè, dai.
Una volta si faceva così, no? Con le dediche.
Ma di fatti ho voluto scimmiottare un po' quando la radio andava a dediche a manetta.
Infatti.
Vorrei dedicare da Luciana a Filippo, da Giacomino a Luisella, mamma mia.
Sì, ma ogni tanto, sai, adesso mi arrivano le mail con le richieste, poche per la verità, però insomma.
Certo, il mondo cambia, c'è poco da fare. Comunque erano dei bellissimi tempi.
Decisamente sì.
Anche perché eravamo un pochino più giovani, Armando.
Sarà soprattutto per quello.
Soprattutto per quello. Benissimo, eccoci qua a questo appuntamento del giovedì, al giovedì ovviamente i nostri amati libri. Piccola parentesi, purtroppo per motivi, diciamo così, lasciamo perdere, mi toccherà mancare.
Sì. Calma,
mancare nel senso...
Dai, prendi la verità, che per andare in vacanza ti sei preso questo spazio, insomma, dai, vabbè.
Avrei preferito farne a meno, comunque sì, mancherò lunedì prossimo e giovedì, poi ci sentiremo, ho detto al dottore, oh ragazzi, io sabato però le dico la devo fare, quindi non state qui a menarmela, e vabbè. Allora, prima di scatenarmi, perché veramente stamattina abbiamo una valanga di libri da proporvi, ovviamente non riuscirò a svolgere il mio compito in pieno, ma intanto devo dire una cosa. Allora, a questi benedetti, ma lo dico in senso buono, a questi benedetti scrittori emergenti, dovete però imparare una cosa, avete un vizietto, vi ringrazio per le email che mi inviate, però mi mettete, avete scritto un libro che non è stato ancora pubblicato, mi mettete lì il titolo e tanti saluti. Siate così gentili almeno di mettermi qualche righetta, raccontate sinteticamente, perché voi scrittori siete magnifici a volte, mica tutti, ad essere sintetici, però raccontatemi brevissimamente un po' di cosa parla il libro, se no
certo.
Che senso ha dire si Pino Ezio Beccaria ha scritto Chapel Tellier,
e porta a ca,
ecco. Ma mi è venuta un'idea, mi piacerebbe scrivere un libro Chapel Tellier e poi il sottotitolo e porta a ca,
sarebbe. Dunque, bello, quando è che scrivi un libro tu, Pino?
Sono mica capace io, no?
Mamuchela.
No, farei una figura, no, io preferisco parlare dei bei libri, perché ce ne sono, e dei bravi autori, autrici e autori, io mi limito semplicemente a leggere libri e possibilmente poi a raccontarli a Ma 5 libri. Poi un'altra piccola precisazione che mi sembra importante, ho ricevuto veramente tante email che mi chiedono se la Porto Seguro, che è una casa editrice tra l'altro per la quale ha pubblicato anche il nostro amico Pier Francesco Grasselli, è una casa editrice EAP. Voi direte, che cavolo vuol dire EAP? Vuol dire editori a pagamento. Ah. Allora, per quello che mi sono informato e come se mi sono informato, la Porto Seguro non è assolutamente una EAP, non è una casa editrice che si fa pagare per pubblicare i libri, anche perché io mai e poi mai parlerei di un libro per il quale l'autore abbia dovuto sborsare dei quattrini. Questa è la mia linea, poi che qualche editore se la prenda pure. Io la penso così. Un editore deve avere il coraggio, se vuole fare l'editore, di pubblicare un libro, di investire un po' di soldini e di sperare, naturalmente, che il libro vada bene.
Altrimenti, Pino, altrimenti è solo speculazione.
Bravissimo. E voi direte, stamattina apro un sacco di parentesi, cosa volevo dire? Ecco, questo a pagamento, ci terrei a dirlo, non avviene solo nel mondo dell'editoria, avviene in diversi settori e
purtroppo, purtroppo anche nella musica, no? Dove fanno boccare questi ragazzini che gli danno la speranza di chissà che e poi in realtà devono solo tirare fuori dei soldini, no?
L'hai detto te.
Lo so, purtroppo lo conosco bene questo argomento.
Ma io condivido ciò che hai detto, Allora dai, veniamo finalmente alla vera e propria trasmissione. Porca miseria. La vera musa di Dante. Tutti domanda, sapete chi era la vera musa di Dante? La vera musa di Dante era sua moglie, La vera musa di Dante. È un libro bellissimo che ho letto, è di Martina Marazza. Allora dico, non è una cattiveria. Ma la Martina Marazza, complimenti per il romanzo, non è che si sia magari ispirata al libro La Musa di Pier Francesco Grasselli pubblicato da Pendragon? Sto scherzando, sicuramente no, però ho controllato, la Musa è uscita molto prima di questo libro della signora Marazza, o signorina, no, sarà signora, dai. Il titolo di questo bel romanzo è La moglie di Dante. E allora, innamorarsi di un poeta spiantato non è mai una buona idea. Se poi anche battagliero, appassionato di politica e poco diplomatico, diventa la ricetta per una vita molto 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 movimentata. È quella che ha avuto Gemma Donati, sposa di un certo Dante Alighieri, quattro figlie e non vi dico quanti problemi, quanti casini, ma senza mai perdere la grinta, l'ironia e la tenerezza. Questa è la storia sua e del suo amore. Ed è la storia di un tempo inquieto, di un uomo inflessibile, dei capolavori che hanno reso entrambi immortali. Questo libro fa parte dei grandi romanzi storici della Solferino che, dico la verità, pubblica davvero sempre dei libri interessantissimi, poi ne pubblica veramente tanti, ne sforna a valanga, e credetemi, la Solferino non è mica una casa editrice che si fa pagare per pubblicare li pubblica quando valgono. E questo della Marazzi, la moglie di Dante, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, non sono il suo presagio, però è davvero merito di essere letto. Hola, rimaniamo sempre con le donne, questa mattina vogliamo. Allora, devo parlarvi, ma che bello, c'è stato il ritorno di un grande ritorno, io direi, di una delle scrittrici scrittrici italiane più amate di sempre. Direi proprio di sì, non credo di esagerare. Sto parlando di Catena Fiorello Galeano, che il titolo è Amuri, Amuri con la I finale. Questo bel libro è pubblicato, si trova in libreria, è pubblicato dalla Giunti. Dunque, voi direte, questo Amuri che cos'è? Cosa c'è dentro in questo Amuri? C'è dentro, è un romanzo, direi sospeso nel tempo nell'incanto di un'isola indimenticabile. Una storia che resterà nel cuore, perché l'Amuri vero, caro Armando, anche quando è perduto, può fare ancora del bene.
O del male.
Doveva dire la sua, l'Armando, se no non era contento. No,
scusa,
può fare solo del bene.
Vabbè.
Vabbè, dai, dici, il Pino poverino, lasciamolo dire tanto. Ormai è rimbambito, vabbè.
No,
scherzo, scherzo. No. Quando l'Armando interviene dice sempre delle cose giuste. Olà. Spatriati non è una parola, cioè spatriati. Lo ha scritto Mario Desiati per l'Einaudi. L'Einaudi non ha certo bisogno di essere presentata. L'Einaudi. Grande casa editrice, Mario Desiati, grande scrittore, e io mi limito perché a volte qualche casa editrice mi dice, oppure mi perché dovete sapere, parliamo di chi ritorno, io non è che riesco a leggere tutti i libri che racconto ogni giovedì a Radio Mac 5. A proposito, mi dicono che stai trasmettendo dall'aperto, che sei in uno studio all'aperto, è vero? In un gazebo?
Sì, infatti.
Via Limbiate?
Sì, e con la piscina di fianco.
Però si tratta bene il locatore, cavaliere.
Ce la mettiamo tutta, se non altro per festeggiare il 45esimo anno di nascita di Radio Mac 5, dai, bisogniamo fare qualcosa.
Ma dillo, lo sto
dicendo, a giugno, il 28 giugno, Radio Mac 5 ha compiuto 45 anni.
Ah, la mia età allora.
Sì, più anche la mia.
Ma che bello, ma Armando, queste cose potresti anche dirmele non sempre in diretta, non è che qualche giorno mi chiami prima e ti scoccia chiamare, Pino, come va? Sai che abbiamo compiuto 45 anni, niente, proprio l'Armando.
Me lo sono ricordato solo io, Pino, perché malgrado le migliaia di DJ e conduttori che hanno frequentato la radio, uno che abbia mandato gli auguri, questo veramente ti lascia un po' così, vabbè. Giusto per aprire una parentesi, magari.
Sì, dai, chiudiamola anche perché sì. è molto triste.
Sì, decisamente sì.
Viva Radio Mac 5, da 45 anni vuol dire che praticamente Radio Mac 5, correggimi se sbaglio, Presidente, direi che praticamente è nata quando è nata la radiofonia libera, insomma.
Sì, infatti, a quel tempo c'eravamo.
Ragazzi, 45 anni sono tanti, ma che bello trasmettere oggi, nel 2021, per una radio che ha 45 anni. Ho proprio tutte le fortune di questo mondo, sono un privilegiato.
Ecco.
Vabbè, dai. Ritorniamo un attimino a Mario Desiati con la sua Spatriati, perché il Desiati ha ricevuto, il suo libro ha veramente mosso i commentatori critici, direi da calibro 90, ad esempio la Concita De Gregorio sulla Repubblica ha scritto: il libro è bellissimo, è una grande storia libera di questo tempo sghembo. Mi piace questo passaggio della Concita De Gregorio. Poi passiamo, sempre donna stamattina, Annalena Benini. Va bene così, Annalena Benini scrive per il foglio che fondò tanti anni fa Ferrara, ve lo ricordate?
Come no?
Giornalista magro,
sì,
molto simpatico, con la barba, ecco. Lo fondò lui. Allora, siamo seri per favore, Beccari. Allora, l'Andalena Benini scrive: un romanzo baciato da qualcosa di magico, però invoglia a leggerlo, dite la verità. L'incontro tra scrittura e personaggi, tra senso poetico e precisione, tra forza e verità nel raccontare il proprio tempo. Punto. Ricevere delle critiche così, non possono far dispiacere, direi.
No, proprio
assolutamente no. Poi. Ah, ecco, questa c'è Lisa Ginsburg sull'Avvenire, che non è un giornale di sinistra, scrive: una trama che si infittisce e scolpisce i personaggi raccontati da Mario Desiati con la precisione e la bellezza della sua prosa generosa e affilata insieme. Chapeau. Leggendolo, scrive su Tutto Libri trattino La Stampa Nadia Terranova, leggendolo ci sentiamo vivi, non semplicemente eletrizzati, vivi in ogni inconfessata sfumatura, mentre camminano spavaldi su quel lato della luna che non a tutti è dato a vedere. Mica male anche questo commento. Hola, vediamo. Visto che oggi è il 1° luglio, ormai insomma, chissà quanta gente sarà in vacanza, ma sicuramente in un modo o nell'altro io spero ci stiano seguendo. Vabbè, parliamo un po' di mare, voilà. Armando, tu sì. Quando ti prendi una vacanza? Mai. Mai, lui stai lì dentro la radio del 5.
Per quello che mi sono fatto la piscina in fianco alla radio.
vabbè, dai. Sorvoliamo. Allora, io voglio un attimino dedicare qualche minuto, ad un libro che hanno scritto una donna, Silvia Romani, ed un uomo, Giulio Guidorizzi, per la Raffaello Cortina Editori. Allora, una guida è una guida per viaggi reali e immaginari. Io mi sa che quest'anno farò molti viaggi immaginari, però. Immaginari.
Cioè, magari ci andiamo insieme, Pino.
Allora vengo lì all'Imbiate e facciamo il bagno nella tua berlusconiana piscina.
Certo.
Allora. Il titolo è bello, il mare degli dèi, è una guida appunto che riguarda il mare, è una guida mitologica alle isole della Grecia, Santorini, Rodi, Corfù, sono state isole meravigliose, terre di dèi ed eroi del mito. Brava la Raffaello Cortina Editore che ha pubblicato questo libro di Silvia Romani e Giulio Guidorizzi. Leggetelo, soprattutto quelli che non sono al mare, come certi due che conosco io. Qui parliamo della Feltrinelli Editore. Perché parliamo della Feltrinelli Editore? Perché la Feltrinelli ha pubblicato un libro di Andrea Bajani, si chiama il libro delle case. Il libro delle case, tra l'altro è stato finalista del premio Strega 2021, poi al Campiello, alla 59esima edizione del premio Campiello, una selezione giuria dei letterati. Allora, Andrea Bajani scrive il libro delle case e la vita che succede è soprattutto la vita nelle stanze. Pensateci, è vero questo, sapete, la vita che succede è soprattutto la vita nelle stanze. viene definito da diversi critici, per riassumere, se no andiamo avanti un'ora, un romanzo capitale, eh? Quindi Andrea Bajani, il libro delle case. E proprio è vero, la vita che succede è soprattutto la vita nelle stanze. Armando mi avrebbe suggerito, sì, nelle stanze da letto, non solo Armando, non beh, solo, non essere sempre così.
Perché sono sempre quello che dice cose? Allora, di che lo pensavi tu così?
Vabbè, io ogni tanto lo faccio, sennò sembra che me le penso di notte per dirle poi in trasmissione. Alla 45enne ma 5 libri. Auguri e grazie per quelli che hanno mandato gli auguri. Allora, il giornalismo. Allora, devo parlarvi velocissimamente perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mannaggia. La Carocci editore non scherza per niente, perché? Allora, in un botto ha mandato nelle librerie, sentite, questo è un libro che vorrei magari leggere perché si intitola Il giornalismo scientifico, no, non lo devo leggere, Il giornalismo scientifico, e lo ha scritto Nico Pitrelli, non è certamente un libro solo per gli addetti ai lavori, intendiamoci. E poi ha sfornato, scritto da Manuela Monti e da Carlo Alberto Redi, che cosa sono le cellule staminali. Interessante. Poi Mario Lentano ha scritto Lucrezia, vita e morte di una matrona milanese, no, romana. Questo è un libro interessante. Per me tutti i libri sono interessanti, per la verità. Comunque, Bibbia e Corano. Ah, che bello, Bibbia e Corano, un confronto. Lo consiglierei a molta gente. Bibbia e Corano. Ci ha pensato a scriverlo Piero Stefani. Mentre Massimo Capaccioli, sempre per Carrocci, beccaria, Carrocci editore, ha scritto C'era una volta nel cielo. Massimo Capaccioli ha scritto C'era una volta nel cielo. Sono veramente brevi, sono 30 brevi storie astronomiche. Poi dove andrò a finire i miei ultimi giorni? In Africa, andrò in Africa, ho deciso, Armando, andrò in Africa.
Sì.
Sì, mi hanno garantito che diventerò un capotribù.
Ecco, ti vedo con su quel turbante in testa e tutti gli schiavetti seduti di fianco.
Gli schiavetti? No, facciamo...
di solito i capi tribù sono visti così, no?
Sì, no, è vero. Dai, Africa contemporanea, perché non scherzare su libri importanti, perché Africa contemporanea...
Ancora una volta la colpa mia, insomma.
No. Senti, ma non, allora sei in malafede, tu sei
ecco. Un po'. Vabbè.
Allora, Africa contemporanea, diciamo che dalla decolonizzazione a oggi, ci ha pensato a scriverlo Frederick Cooper. E poi l'ultimo per questa carrellata sulla Carrocci editore, titolo forte interessante, il fascismo italiano, come sottotitolo c'è dice tutto, storia e interpretazioni, quindi non è secondo me un libro d'opinione, non prende una posizione, semplicemente racconta la storia e poi le varie interpretazioni, perché chiaramente il fascismo è possibile anche studiarlo, parlo soprattutto per quelli che non sanno nemmeno cosa significhi questa parola, mentre altri, io non sono dentro quella lista lì, però io non sono nato dopo, molto dopo il fascismo, grazie al cielo. Comunque, è un libro che ha curato Giulia Albanese per la Carrozzi Editore. Allora domani c'è la partita, ragazzi, domani c'è la partita dell'Italia, vuol dire cosa c'entra quei libri? Niente, però insomma, io sono già un po' tutto qui in trepidazione. Allora, mamma, ritorno alla Einaudi, perché anche qui Einaudi è colpo solo, ha mandato fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libri, mannaggia, quindi devo andare di corsa. Il museo, una storia mondiale, poi chiaramente, poi se volete delle spiegazioni potete andare a cercare il libro su Facebook, su altri, insomma, ce ne sono di blog dedicati al libro, o rivolgere anche andare sul sito della casa editrice, in questo caso Einaudi. Poi Aurelia Michel ha pubblicato Il Bianco e il Negro, indagine storica sull'ordine razzista. Poi l'arte giapponese, l'arte giapponese, dalle origini all'età moderna, e lo ha scritto Silvia Vesco, sempre per Einaudi. Poi dai, velocissimamente, perché si è messo un po'. Allora, Martin Caparrós, La fine dell'era di fuoco, cronache di un presente troppo caldo. Paolo Peirone, I dubbi del giardiniere. I dubbi del giardiniere, questo non mi riguarda proprio. Oh, che bello questo titolo, Armando, senti, baciarsi. Baciarsi porta la firma di Elisabetta Moro e Marino Miola. Dunque, mi intriga questo libro, perché proprio mentre il bacio fa paura, diciamo così, come simbolo di un contatto che può essere, insomma, anche un contagio, è venuto il momento di parlarne. È venuto il momento di parlarne. Questo schiocco di labbra è un esempio costitutivo dell'ambiguità e al tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che è la base della socialità umana. Però ho il grido di Giobbe, sempre in audio, il grido di Giobbe, Massimo Recalcati, e per concludere questo la carrellata Einaudi, che sicuramente sbaglierò la pronuncia del cognome, Agnès Poirier, dai, passatemelo, c'è dell'arte, cioè, ci sono tantissime cose, c'è Parigi, ci sono un'idea che spazia, veramente che spazia. Come siamo col tempo, Armando, che io mi sono dimenticato stamattina di mettere l'orologio?
Siamo passati, sì, siamo alle 11 e un minuto.
Accidenti, abbiamo sforato di un minuto, perché siamo bravissimi. Eccoci, io faccio, riesco a inserirlo, perché allora, è una persona che a volte porta molto a discutere, però parliamone perché, insomma, il libro l'ho scritto per la Edizioni San Paolo, non è una casa editrice di sinistra, Edizioni San Paolo, e l'ha scritto Silvio Garattini. Vi dice qualcosa Silvio Garattini? E non è uno scrittore emergente, lui è ben altro, certo. Però ha scritto un libro un libro che vale la pena per questo libro di spendere briciolo però di tempo, perché il tempo veramente corre. Il futuro della nostra salute, il Servizio Sanitario Nazionale che dobbiamo sognare, il Servizio Sanitario Nazionale che dobbiamo sognare. Allora, da una delle più autorevoli voci in campo medico, una proposta concreta, appunto quella di Silvio Garattini, una proposta concreta per rinnovare la sanità italiana, messa a dura prova, questo è vero, dalla pandemia. Allora, brevissimamente, i commenti. Allora, partiamo dal Corriere dal Corrierone, dalla Sera. Garattini spara a palle incatenate contro l'inerzia della politica che trascura la ricerca e non ha adeguato il sistema sanitario. Arriva l'Avvenire. Garattini anticipa il cammino da fare da parte del nostro paese. È il Giornale che da poco ha cambiato direttore, da Sallusti che è andato a Libero è arrivato al Giornale Livio Caputo, antico giornalista ma sempre valido. Scrive il Giornale: un'analisi lucida, a tratti spietata e lungimirante, che cambierà il nostro rapporto con la medicina. Brevissimamente, se no poi soffrendono, sempre da San Paolo, a parte questo libro del professore dell'industria, del Silvio, Garattini, da San Paolo ha pubblicato Sognare con i bambini, bellissimo, di Cinzia Chiesa, qualcosa da rifare, di Aristide Tronconi, verrà la vita e avrà i suoi occhi. Delio Olivero con Alberto Chiara. Monsignor Don Olivero racconta la sua esperienza di malattia e guarigione e invita a guardare nuovamente con fiducia al futuro. Ovviamente tutti i libri della San Paolo e di Paoline si trovano in tutte le migliori edicole. Poi anche su online, su San Paolo Store, si dice così, Armando, dammi un minuto perché mi stavo dimenticando una cosa importantissima, un libro da leggere. Allora, la saga dei Florio, vi devo scrivere la saga dei Florio. Allora, è uscito un libro di Stefania Augi. Allora, scusate, ma sapete ad oggi, cioè a ieri, quanto ha venduto? Il titolo si intitola intanto per essere, certo, si tratta della saga dei Florio, i leoni di Sicilia. Io credo che Florio, siano da legare. Da legare a cosa, Armando?
Non lo so.
Io credo a quella famosa manifestazione automobilistica, eccetera. Comunque, allora, vi stavo dicendo prima che il romanzo intreccia le vicende storiche con la vita privata dei Florio, trasportando il lettore in un mondo affascinante di forte personalità. Certo. Scrive la lettura Corriere della Sera. Ma prima vi stavo dicendo che fino a ieri questo libro ha solo venduto, visto che è stato scritto malamente, da 700.000 copie.
Wow.
Guardate che oggi nell'editoria vendere 700.000 copie
è un bel risultato, diciamo così.
Chiamano bello.
Altro che bello, soprattutto altro che bello. Soprattutto per l'editore.
D'autore, vai. È andato subito in testa alle classifiche. Nadia Terranova, che scrive sempre cose sensate, dice Stefania Auci, che è appunto l'autrice, la fortunata e brava autrice, torna a intrecciare la storia alle storie, la forza alle fragilità, la magnificenza al decadimento. Nel fluire magico di queste pagine c'è tutto. Chi siamo, chi siamo stati, chi saremo, lo dice Nadia Terranova e non il Beccaria. Armando,
sì.
Cosa faccio? Punto a capo, no, c'è punto e punto, insomma. Dunque oggi giovedì, certo, i libri, non mi scappi, sabato non mi scappi.
Anche perché
aspettati
da me qualcosa.
Oh mamma, oh mamma.
Non è vero, poi sabato, sai che io ti seguo sempre a ruota e tu sei quello che mi dà il là e io prendo il via, magari anche con così sciocchezze, tanto per...
No, dare il là, Armando, è sempre un piacere, chi vuole il là lo do, non dico a tutti, non sono... No, ve lo dovete meritare il là, perché il là è... tanta roba, dai. Io sono sicuro che quando ritornerò da ancora bellissimi, importantissimi.
Dai, comunque io ti sento bello in forma, perciò non capisco perché tu debba andare in vacanza.
Vedi, ma questa forma che tu noti, che tu senti...
No, che mi fa piacere oltretutto, no?
Ma è l'adrenalina.
Ah, ecco.
È l'adrenalina, perché quando io ho l'appuntamento con il 5, mi passano tutti gli accidenti, poi tu mi hai dato sta notizia, accidenti a te, che non sapevo, dei 45 anni, 45 anni di Mach 5,
pensa a te.
È guarito in un anno.
Infatti, sai Pino, quando qualcuno entra dentro in questa radio, non mi vede, perché faccio parte del mobilio ormai.
Ma sì, in effetti senti tu, non muori nel senso che come si può dire, custodisci questa preziosa creatura di soli 45 anni e fai bene, e fai benissimo.
Considera poi, Pino, che io ci sono fin dall'inizio, l'ho fondata questa radio, no?
Tanta roba, l'Armando Cappelli.
Perché c'è un grande amore e un grande affetto, no?
Certo,
è un po' come un figlio, no? Che cresci e che vedi, magari non ha dato quei risultati che poteva dare, però il fatto stesso dell'esserci ancora dopo 45 anni, che se ne dica, è secondo me un risultato, no? Quante radio possono dire questo? Anche perché in realtà noi siamo nati nel 1975, perché per nascere la radio allora eravamo in 70, pensa, in un'altra radio. E praticamente, scusami se giro un po' l'angolo.
No, mi interessa.
In 70 discutere su come, su quando, anche perché allora non si conosceva nulla, no? Della radio, di come, degli strumenti, di come fare, eccetera, eccetera. E poi all'inizio era preso come un clubino, un club per uscire di casa dalle mogli, e allora era visto un po' così. Infatti alla fine poi siamo rimasti in 5 o 6 come inizio, no? E fin fino, pian piano, sono rimasto col cerino in mano, sono rimasto solo io.
Comunque ha detto una cosa bellissima l'Armando, cioè proprio all'inizio, io anche posso dirlo non da fondatore, partecipavo alla nascita di una radio, insomma siamo forse una delle prime, e vi dico che in effetti ha proprio ragione lui, cioè ogni giorno per noi ragazzi, ragazzi con 3S, noi giovanotti avevamo ancora i riccioli, ogni giorno scoprivamo, ma non una, 2, 3, 4, 5, 6 cose nuove. Eravamo già da, diciamo, molto giovani, ma si diventava dei bambini, con la sorpresa del bambino che scopre qualcosa, che scopre
Sai, Pino, mi ricordo il primo trasmettitore, era un trasmettitore militare, perché allora non esistevano ancora, no? Nessuno li aveva fatti, eccetera. Poi pian piano si è sviluppato, no?
Armando, sì. le primissime radio nate appunto quasi 50 anni fa, credimi, è successo a voi, dico a voi perché io purtroppo ancora non ti conoscevo, è successo per una radio di Milano, è successo anche lei è stata una delle prime, una radio di Parma, tutte hanno iniziato con un trasmettitore militare.
È così.
Perché la telefonia privata non esisteva, non c'era un mercato, non c'erano dei tecnici che si occupavano.
No.
Insomma, era tutto un...
Proprio un'avventura, no?
Ma sì, ma comunque a me, guarda, dico la verità, non voglio strappargli una lacrima, non è il caso, ma guarda, mi viene la pelle d'oca a pensare proprio agli inizi, ma non tanto perché ci ragioni, ma proprio per le emozioni, le scoperte di ogni giorno.
Certo,
ogni giorno,
certo.
Che ci hanno fatto diventare anche grandi, consapevoli. Vero. Di tante cose, belle e anche brutte, abbiamo incontrato mille difficoltà, abbiamo gioito, abbiamo pianto, si è stati in alto, si è poi scesi, si è poi risaliti.
Quanti,
questa è la radio.
Pino, quanti furti subiti, perché allora, proprio perché non c'era questo materiale, dove lo trovavamo? Al supermercato delle radio.
Vabbè, voi sicuramente ci scuserete, anzi avrete gradito questo nostro Amarcord, un Amarcord firmato da Armando Locatelli, Pino Ezio Vecchiaria, che insomma, magari su tanti altri, in altri altri settori saremo un po' dei ciula, posso dirlo?
Sì,
ciula?
Sì, sì, puoi dirlo,
però,
perché in realtà è così.
Scusate, ma quando si parla di radio, domani? L'Armando Alpino, qualcosina possono anche dire.
Decisamente.
Scusate,
anche perché all'inizio in Lombardia, Pino, c'era Milano International, che tu conosci bene.
La conosco.
e poi c'eravamo noi, e poi c'era una radio di Seregno che si chiamava Radio BB103. E all'inizio proprio venivano tutti da noi per sapere come si faceva, come non si faceva,
certo,
eccetera.
Certo.
E così diciamo che abbiamo dato una grossa mano anche a grosse radio nell'inizio, no? Senza fare nomi,
certo.
Insomma.
E anche quando mi trovavo in una delle prime nate a Milano, in via Locatelli, ma quante gente veniva addirittura da Bari, da Palermo, da Catania, dalla Sardegna. Scusate, una certa radio, mi ricordo che voi avete un grande successo, non vorrei sbagliarmi, vennero le signore che poi fondarono Radiolina, chissà se è della Sardegna. Ma
sì, sì, è della Sardegna.
Per dirvi, no, che non c'è, ecco il bello, poi veramente concludo, sennò qui questi stanno facendo la storia della radiofonia italiana,
vabbè,
ma... chi se ne frega, dai.
Lo possiamo permettere, no? Siamo in casa nostra.
Bravo. Il bello, Armando, ma inutile che lo dica te, ma il bello era che non c'era, quando venivano a trovarci delle persone, soprattutto quando ci dicevano da dove arrivavano, avevano fatto centinaia e centinaia, o anche mille chilometri, forse più, per sapere come si poteva iniziare a fare una radio, cosa ci voleva, i programmi che potevano prendere sugli ascoltatori, sulla gente. Il bello era, non dico la verità, io mi ricordo che insomma, la radio tecnicamente la fondò, adesso purtroppo non c'è più, sono costruito Armando Angiolino Borra.
Sì, sì, me lo ricordo benissimo.
Riposo in pace. Mi ricordo che Borra, che era un tipo molto non particolare, ma avevo un suo carattere, però io vedevo, poi magari chiamava anche me per il discorso dei programmi, eccetera, ma Dora non era assolutamente invidioso, non era, cioè, se poteva dare un consiglio, se poteva darti un aiuto proprio,
certo.
Lo faceva molto volentieri senza chiedere una lira,
È così.
Non so, ecco, non so se oggi come oggi la radiofonia privata non ci fosse e dovesse nascere, non so, con la mentalità di certe gente di oggi, non so se ci sarebbe stato questo piacere di aiutare degli amici a fare un qualcosa che tu sei già riuscito a fare.
È vero, è vero.
Non lo so, non lo so.
È così, oggi conta solo i danè.
Bravo,
tu lo vedi in tutti i campi, tu vedi anche per delle vigliaccherie fatte solo al fine di lucro, no?
Bravissimo, bravissimo. E poi non mi vergogno a dirlo, ma quando questa radiofonia libera o privata, la parola più bella, a me piace di più libera, però ci sta anche la privata, fate un po' voi. La realtà è che mica solo io, però vedete, queste radio nascevano e io ed altri lasciamo dei lavori sicuri, dei lavori sicuri, almeno io posso dire, dei lavori sicuri per tanti motivi, anche per i soldi, scusate, anche per i soldi, ma è marginale, però era tale l'entusiasmo, la curiosità, appunto, è qualcosa di super nuovo, che davvero qualche incosciente come me, ma io non voglio fare mica l'eroe o l'antesignano, come qualcuno mi definì, l'antesignano, che vuol dire l'antesignano?
Vabbè,
dai. Comunque noi siamo lieti di essere ancora qui a dire le nostre cavolate per una radio libera.
Certo.
Libera, ma veramente libera, direbbe quel signore là. Armando, dai.
Sì, sai, un'ultima cosa voglio dire.
Dimmi.
Grosso errore che è stato fatto dai politici e da chi ha dato poi questa libertà, no? Questa apertura alle radio, è stato quello di dare la concessione, ma non il bacino di utenza. E da lì sono nate tutto il bailame che poi nelle radio, perché quando tu dai la possibilità di aprire un negozio, però mi dici che la Sara Cinesca deve restare chiusa, alla fine diventa un grosso problema, no? Cioè, vale a dire... La concessione di trasmettere, ma non mi dai anche la possibilità dove posso trasmettere, alla fine chiaro. Poi sono nate tutte quelle storie di 50.000, di questioni, di cause, eccetera,
sì,
eccetera. No?
Purtroppo è accaduto, è vero, è accaduto anche questo, e vabbè, uno se ne fa anche una ragione alla fine della fiera.
Certo, però una lotta continua, no? Perché tu avevi all'inizio, poi bastava una piccola potenza per arrivare un po' dovunque, no? E dopo è stato un susseguirsi, tu trasmetti con 100, io vado a 200, poi a 300, e così alla fine è diventato, poi sono nati tutti i network, allora diciamo le frequenze si sono pulite un po' di più, però hanno ammazzato tutte le piccole radio.
Ma certamente, perché era diventata, direi, una competizione col coltello in mano.
E coi danni.
Con un revolver. Perciò, con un revolver, io ammazzo te per arrivare più in là,
certo,
per farmi sentire,
certo.
eccetera. Hai tirato fuori un argomento sul quale si potrebbe qui stare chissà quanto tempo, ma noi sappiamo che vi siete stufati, perché noi sappiamo capire quando arriviamo proprio all'orlo del barile.
Ma intanto, Pino, abbiamo dato un po' di storia delle radio, no?
Quello che... adesso, lo dico io, non dirlo tu. Questa è stata una lezione della radiofonia, di come queste benedette radio iniziarono poi per dare il via a tutto quello che al bailan, appunto, come diceva l'Armando. Armando, io a questo punto ti invito a contattarmi sabato, perché dovrei fare l'edicola e se non mi molli io resto qua e
intanto
devo pensare all'edicola.
Sfoglia tutti i giornali che puoi, sì. Che poi trova le notizie che io poi te le contesto.
No, vabbè, fa niente quello, ma chi non mi contesta invece è il mio vicolante, che quando mi vede al mattino
credo bene.
Mi viene un sorrisone,
ci credo.
A me un po' meno, perché entro con un esco praticamente in bolletta,
ecco.
Quindi vabbè, fa niente, ma l'importante è che anche i giornali vivano, perché sono importanti,
certo.
Anzi, magari sabato vi parlo di un giornale proprio che è uscito recentissimamente, proprio un po' di giorni fa, è un quotidiano, costa solo 50 centesimi, poche pagine, buon, insomma. Ma quando nasce un giornale vuol dire che c'è ancora democrazia,
È vero, è vero.
Quindi poi si ritiene, ma io penso di sì, perché si ritiene un giornale libero, e vuol dire che è facile dire libero, nel senso di essere libero, però essendo, perché mi sono un po' informato, essendo una cooperativa di giornalisti, di persone che editano questo giornale, quindi ognuno partecipa all'uscita del giornale, poi ognuno avrà le sue idee, è chiaro, però non c'è l'editore forte che impone la sua linea, a volte anche politica. Chiaro che poi ognuno ha le sue idee e ogni idea produce la politica, può essere politica bella, brutta,
certo,
dipende dai gusti, però tutto è politica, secondo me.
È vero. E quanto indipendenti?
Esatto. Oppure quanti dipendenti per essere indipendenti, capisci? È un casino.
Sì, lo so.
Vabbè, dai.
Vabbè, Pino, è stato sempre, come sempre, un piacere fare quattro chiacchiere con te, soprattutto.
Sono ringiovanito, questa mattina lo devo dire, non vorrei portarmi del male, ma sono ringiovanito, hai portato indietro di un pochino.
Fa piacere anche a me essere tornato indietro e pensare a come eravamo, per così dire, no?
Bravo, come eravamo e come siamo, dai.
Certo.
Cos'è cambiato?
Nulla, sei sempre abuleta come allora.
Vabbè, quando chiaramente a me sono diventati i capelli bianchi.
Io no, ce li ho ancora tutti neri, ciapa.
Allora,
e non sono tinti, perché poi mi fanno rabbia quando dici: ma ti sei tinto i capelli? Ma figurati se uno può star lì a tingersi i capelli.
Vabbè, dai, voglio crederti. Voglio crederti.
Ecco lì. Vabbè.
Io non li ho come te, di quel colore lì naturale, però li ancora tutti.
Anch'io, grazie a Dio.
Vedete che chi fa
è la musica, è la radio che ci mantiene giovani, Pino.
La radio mantiene giovani, i capelli diventano bianchi, però non cadono.
Vabbè,
ciappa lì. Armando, chiudiamo, sono qui.
Pino, un abbraccio forte e se sento un sabato. Va bene?
Pronto?
Sì.
Ci sentiamo sabato, dai, va bene.
Ok.
Ciao
tutti, Pino, grazie. Ciao bello, ciao.
A Marco Ordiato.
Vabbè, insomma. Chi ci ama ci segue.
Bravo.
Ciao Pino, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Mac 5 Libri, alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana.